Ci siamo con Marte Sport Live, focus assoluto su Napoli Atalanta. Inizia la prima delle nuove finali per il Napoli, ne parliamo insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, focus su Napoli-Atalanta dopo lo show, diciamo, insomma, l'intrattenimento sportivo con Gianluca Gifuni, con Enrico Fedele, con Francesco Marciano. Saluto Emanuela Castelli in redazione, chi vi parla è Dario Sarnataro, saluto Mary G in regia. I vostri messaggi che già arrivano al 339-666-9990, attendiamo ovviamente esiti dell'esame a cui si è sottoposto Kvaratskhelia, anche il report del Napoli sull'allenamento, perché è molto importante capire se ce la fa. C'è un po' di fiducia, ma c'è anche molta prudenza. È chiaro, come si diceva poco fa anche in diretta con il direttore Fedele, l'allungazione è il primo stadio che può portare alla distrazione se non è curata bene, quindi è chiaro che il tempo così scarso tra il problemino che ha avuto Kvaratskhelia di martedì e il fatto che si giochi ovviamente sabato alle 12:30 non induce a un ottimismo assoluto. Però c'è invece anche rassicurazioni che sono arrivate alla Georgia, come ha scritto oggi su Corriere dello Sport l'amico e collega Fabio Mandarini. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao Marziani, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, caro amico, caro Fabio.
È un piacere, amico mio.
Tanti articoli interessanti su Juan Jesus, ovviamente torneremo per un attimo tra poco, però prima su Kvaratskhelia, a questo punto attendiamo, no? Il report del Calcio Napoli, evidentemente. Non dovesse giocare Kvaratskhelia, anche se poi ti chiedo, hai avuto appunto indicazioni, informazioni dalla Georgia di un Kvaratskhelia che ha un po' rassicurato tutti, però un conto è rassicurare, un conto è capire effettivamente se rischiarlo o meno in base a quanto il Napoli capirà oggi.
No, certo, è chiaro, sì, ma guarda Dario, i video che sono circolati, anche ho visto un altro proprio stamattina che è proprio di una danza sforzennata balliganti.
Giusto, da uno così timido, introverso, non se l'aspetta.
Esatto, ma soprattutto mi ha colpito anche il fatto che queste danze avevano questi movimenti, diciamo, queste sterzate tipo quello che fa lui in campo.
È vero.
Se hai un problema muscolare, se hai un problema linguine, agli adduttori, insomma, non è che fai con scioltezza e disinvoltura quel tipo di movimenti. Cerchi di mantenere la calma, stai fermo, o comunque hai dolore, hai fastidio.
Certo,
mi è parso abbastanza sereno. Poi
allora abbiamo pensato un po', insomma, tutti, no? Quando abbiamo visto Dorante toccarsi linguine, abbiamo tutti storto il naso. Poi abbiamo visto fare quei balletti, vabbè, tutto a posto, sta bene.
Ti sei un attimo.
Sì.
Però è chiaro che poi tra l'adrenalina, l'entusiasmo,
certo,
la voglia, eccetera, eccetera, poi è chiaro che bisogna valutare. Insomma, oggi avremo delle indicazioni in merito a quante possibilità lui avrà di giocare, però ritengo, insomma, che già se la volontà del calciatore fa la differenza, e se magari sarà stato soltanto un affaticamento, un crampi, niente di particolare, non ci sono lesioni, non ci sono elongazioni, allora credo che sia abbastanza probabile vederlo anche dal primo minuto. Insomma,
anche perché oggi, Fabio, aspettiamo oggi assolutamente, magari anche da qualche ora, anche perché Napoli-Atalanta è troppo importante, tutte e nove lo sono, te lo chiedo, però è chiaro che se tu inizi vincendo con l'Atalanta e per vincere hai bisogno anche di Kvaratskhelia, poi tutto il resto dei discorsi possono essere affrontati in modo diverso. Se Napoli non vince neanche con l'Atalanta, diventa complicato pensare a tante chance.
È chiaro, no? E questa è proprio una classica dentro fuori. È fondamentale non fare punti, è fondamentale vincerla.
Sì, assolutamente.
Non c'è altro risultato, ma questa non è una banalità o un grido di battaglia, è proprio una questione aritmetica di calcoli. Napoli già è in ritardo forte dal quarto posto, dal quinto, dal sesto, quindi l'Atalanta deve recuperare una, insomma c'è parecchia strada da fare, non puoi che cominciare questo percorso che in qualche modo è una corsa forsennata con una vittoria. Non hai alternative, è quello che è. Però sai, io penso che uno sportivo, tra l'altro colpito nell'orgoglio, come può essere ogni singolo calciatore del Napoli dopo una stagione del genere, lo scudetto sulla maglia, uno sportivo viva anche per questo tipo di emozioni.
Assolutamente.
Ti dà un altro tipo di adrenalina giocare partite così, dove in palio c'è qualcosa. Poi sai, il Napoli non ha più la Champions, è l'ultima cosa che rimane, avere, provare a portare avanti questo obiettivo con l'emozione e la voglia di regalare qualcosa, insomma, dopo una stagione piena di delusioni.
Assolutamente, Napoli-Atalanta è una partita appunto molto importante per questo, perché ci sono 45-50 mila spettatori, perché si gioca dopo la pausa del prenazionale, quindi c'è voglia di vedere il Napoli dopo il pareggio di Milano cosa farà ancora in queste ultime 9 partite. Poi è la partita di Juan Jesus, ne scrivi oggi anche sul Corriere del suo comunicato molto duro, molto chiaro, anche molto, devo dire, ricco di sensibilità che questo ragazzo ha dimostrato in tutta la vicenda, secondo me, a differenza di Acerbi e del giudice sportivo. Non si sente tutelato, è chiaro il messaggio che emerge. Ci aspettiamo tutti, al di là del fatto che il Napoli pare stia preparando, no, una sua iniziativa autonoma, come ha ribadito anche ieri rispetto alla Lega Calcio, Lega di Serie A, ma ci aspettiamo anche il tributo del Maradona e chissà, insomma, come poi giocherà Juan Jesus, con che tipo di mentalità e anche di condizione psicologica, Fabio.
Guarda, sicuramente
rabbiosa, probabilmente.
Guarda, io ho visto una reazione più che rabbiosa, orgogliosa.
Ecco, giusto.
Ha dimostrato, viene fuori un gigante da questa vicenda, che fermo restando del Napoli ha gestito le reazioni con grandissima signorilità e altrettanta fermezza. Mi è piaciuto molto il modo in cui il Napoli ha scritto i suoi comunicati, sì, e preso le proprie posizioni con grande moderazione, che non significa arrendevolezza. Però il gigante vero che esce fuori da questa storia è lui, è il giocatore, Juan Jesus, l'uomo Juan Jesus. Mi ha colpito molto il fatto che lui abbia reagito inizialmente in silenzio, ma con citando la storia, citando una storia di lotte piene di significato, che sono quelle del Black Power, che vanno al di là di ogni piccola facezia calcistica. Qua non stiamo parlando di calcio, lui ha reagito con la vita. Cioè, il calcio spesso ti mette di fronte a ignoranze abissali, ma questo non nello specifico del caso, dell'ultimo caso, ma sulla scorta di un'addizione di tanti casi che si ripetono in serie ancora e poi sempre, ogni domenica, quando il Napoli gioca in trasferta o che ne so, una squadra siciliana o si fa, cioè, ragazzi, ma Luca Carboni 30 anni fa cantava la canzone allo stadio e ancora stiamo parlando di questo.
Sì, devo dire, realtà, questa è una cosa veramente che intristisce ulteriormente,
di un'ignoranza abissale che proprio ci rifiutiamo di combattere e di superare.
Sì, sì, mi pare che proprio Pia o Santa Croce in questi giorni mi hanno detto: ma davvero ancora nel 2024 dobbiamo commentare queste cose?
Ecco qua, ma chiunque lo abbia detto dei certo, due, sono due ragazzi intelligenti, hanno detto la verità.
Sì.
Anche io la penso come loro. È allucinante che stiamo ancora a parlare, anche io e te adesso, a lunedì 10,
sì, sì,
stiamo
sì,
parlando sì, sì, di questo. Assurdo. Però vedere poi reazioni come quelle di Juan Jesus, piene di cultura, di valori, di ideali, di storia, di questioni socio-politico-culturali che probabilmente molti non conosceranno neanche, di quelli che hanno affrontato questa situazione in questi giorni, allora ti fa capire che dietro storie tristi si nascondono anche dei grandi uomini. E questa cosa, secondo me,
o piccoli uomini,
No, no, io ti sto parlando di Juan Jett.
No, lo so, di Converso Piccoli Uomini. Io prendo...
Guarda, mi piace parlare del grande uomo.
Giusto, hai ragione, giusto, ragione.
Diamo un merito a chi poi ha subito una cosa...
Sì, sì, ma sai Fabio, io dicevo, ti interrompo, un secondo, poi ti lascio concludere il concetto, sì. E ribadisco ancora una volta, amici anche ascoltatori, magari possono dirci ancora la loro... E cioè che al di là di tutto la cosa che rimane, oltre al segnale del calcio italiano, una brutta figura internazionale, oltre all'esempio non dato ai giovani, ma rimane il fatto che il sistema calcio italiano ha voltato la faccia dinanzi a uno che ha denunciato e in pratica scoraggia quelli, coloro che non sono nel Napoli, non sono Juan Jesus, ma sono nelle serie minori e che vedendo o sapendo, leggendo questa sentenza, capiranno che... forse non conviene denunciare, ti rendi conto la gravità?
Sì, è una lettura che in qualche modo, vedi, anche lo stesso Juan Jesus ha fotografato perfettamente. Però ti ripeto, mi piace, dato che polemiche sono costanti, continue, mi piace seguire l'esempio che il calciatore ha voluto dare, cioè rispondere a questa storia cercando di porsi in maniera positiva e cercando di moderare i toni, non esagerarli, però colpire al cuore della questione e quindi colpendo l'ignoranza che poi è la matrice del razzismo e di ogni tipo di discriminazione e poi il modo in cui si è comportato, perché l'istinto di dire lì per lì, prima sua dichiarazione, sono cose di campo e anche testimonia anche la bontà, diciamo, dell'uomo, no?
Sì, sì.
E poi si sente colpito giustamente quando in un certo qual modo gli viene dato del bugiardo, del poco attendibile, cioè, e poi reagisce, ma ha reagito sempre mantenendo dei toni bassi, perché questa è la storia, questo calcio, lo sport, ma come la vita, non bisogna di toni più bassi. Se noi continuiamo a rullarci addosso, a fare solo ed esclusivamente guerre, lotte, senza mai essere costruttivi.
Nemici, no?
Lui è stato costruttivo, certo. Per questo ti dico che per me, da questa vicenda triste, complessa, delicata, tristissima, viene fuori un gigante. Bisognerebbe seguire il suo esempio e cercare di fare meno chiacchiere, promuovere meno iniziative che poi restano fini a se stesse e fare meno proclami, ma più fatti, servono più uomini e lui in questo senso è stato un grande uomo.
Sottoscrivo. Fabio, grazie per il tuo intervento, ti mando un grande abbraccio, ci leggiamo domani su Quelli dello Sport, buona Pasqua, ma
grazie,
poi ci sentiamo anche
tanti tanti auguri, certo.
Grazie,
auguri,
grazie
a tutti.
Grazie.
Ciao.
A Fabio Mandarini, Corriere dello Sport. Voliamo in pubblicità, i vostri messaggi già tantissimi su questo tema, ma anche, cari amici, vi chiedo, non dovesse giocare Kvaratskhelia, e speriamo che tra un po' avremo qualche verità o qualche notizia su questo argomento, chi fareste giocare? Lindstrom, Raspadori, Ngong e altre soluzioni? 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, i vostri messaggi, farei giocare Lindstrom per vedere se è carne o pesce per l'anno prossimo, scrive Peppe. Poi ancora Lello scrive, vi ricordate il film Condannato a morte per mancanza di indizi? I giudici assolvevano i colpevoli per mancanza di indizi, ma poi assolvevano il killer per ammazzarli, soldavano, penso. E questo è quello che faranno ad Acerbi, il popolo lo giudicherà nella vita marchiandolo, addirittura scrive questo amico. Vedremo effettivamente poi l'opinione pubblica negli stadi cosa... come si comporterà con Acerbi. Io non capisco gli stessi neri che restano per primi distaccati rispetto al problema. In Udinese-Milan nessuno dei quattro neri udinesi supportarono Maignan nella sospensione della partita. Questo ci dice come la maglia e gli interessi personali influiscano più del problema stesso. Il calcio è un mondo sporco e noi tutti ne siamo partecipi, purtroppo. Massimo Perfetto, dico che il calcio è lo specchio della società, purtroppo. Ne parliamo di questo, ma soprattutto in Napoli-Atalanta, di calcio giocato, ormai ci siamo, la prima delle nove finali, con il collega di Sky, ma anche nostro opinionista, Francesco Modugno. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Ciao Dario.
Beh, aspetta, fammi salutare l'altro ospite, che è Andrea Agostinelli. Ciao Andrea, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno Francesco a tutti.
Grazie per essere con noi.
Ciao, grande mister.
Mister opinionista, giocato nel Napoli, stava con l'Atalanta, insomma, può dirci tutto di questa partita. Però Francesco, ti ho bloccato, cosa volevi dire?
No, ascoltavo un po' di quei messaggi.
Sì.
Però è sbagliato, secondo me, anche avere nei pregiudizi nella narrazione, perché non è vero che intorno a Guangesco non c'è stata solidarietà, affetto, non c'è stata vicinanza. Ti dico per esempio che Mignano ha scritto un bel messaggio a Juan Jesus.
Sì, sì, è vero.
Juan Jesus si è sentito con Vinicius.
Il Milan anche si è esposto, l'unico credo club si è esposto.
Si è sentito con Vinicius, la stella del Real, la stella del Brasile. E quindi intorno a lui ha percepito chiaramente una presenza forte, che l'inquietudine, l'amarezza nasce da quella sentenza.
Certo.
Io penso che intorno a te abbia invece trovato tanto calore umano, e poi i codici e il diritto talvolta fanno fatica ad interpretare forse quella che è la realtà, ma soprattutto quello che è il sentimento.
Assolutamente sì, ieri diceva un amico, un tifoso, ci scrivevamo a pensare che potrebbe essere così, e cioè anche se totalmente sbagliata una cosa del genere, il tifoso scriveva: forse questa sentenza così assurda, così vergognosa, fa più rumore di se fosse stato invece condannato, quindi se ne parlerà di più per cercare di estirpare questo male. Chissà, può darsi, speriamo almeno che abbia questo unico effetto positivo. Napoli-Atalanta, Andrea Agostinelli, è una partita da dentro fuori per il Napoli, ne siamo tutti d'accordo?
Sì, credo di sì, perché nel senso che intanto deve cercare di vincere, perché non può perdere contatto, è uno scontro diretto che per me chi lo perde va fuori dalla lotta Champions. Guarda, te lo dico adesso.
Anche Atalanta, nonostante abbia una partita da recuperare.
Io credo di sì, perché poi dopo il Napoli avrebbe un'autostima pazzesca, quindi un avversario in più. Cioè mi butto senza fare 0-0. Chi vince, chi perde per me non entrerà nelle prime 4-5/5.
Che dici Francesco, concordi?
Ne parlavamo qualche giorno fa, ci si è messi nella condizione di non poter più sbagliare, una condizione chiaramente che genera anche un po' di ansia, di stress, magari poi può anche condizionarne la prestazione stessa, no? Se non è quel carattere, quella personalità, quei valori che questa squadra aveva e che quest'anno ha faticato a tirare fuori. Però guardi la classifica, guardi gli incroci, vedi soprattutto l'andamento delle altre, no? Inizio diceva bene, Bologna e Roma in questo momento stanno molto bene, ma bene anche da un punto di vista mentale, della convinzione, stanno esprimendo un calcio piacevole, si sono irritrovati. La Roma che invece sta vivendo la classica stagione da favola, come il Bologna, e quindi quella di domani è un incrocio che può essere determinante, sì, non decisivo, però chiaramente può orientare la costruzione in maniera assoluta.
Andrea, anch'io vado su una cosa netta. È chiaro che il Napoli è chiamato a vincere con l'Atalanta, l'abbiamo detto, però ha vinto 12 gare su 29 sin qui, mai vinto 3 gare di fila, ha deluso molto in una stagione sin qui fallimentare. Perché dovremmo credere che il Napoli ce la possa fare a battere l'Atalanta e poi andare verso il Champions League? Cioè non ci sono garanzie, o sbaglio?
No, bisogna crederci, perché mi sembra che Calzona abbia un minimo ripristinato un qualcosa dello scorso anno, un qualcosa, ma molto molto lieve. Però devo dire che qualcosa in più ho visto, e mi sembra che il Napoli sia ritornato ad essere almeno un po', mi metto un po' più di paura di prima, purtroppo, di quest'anno. È veramente incredibile, però ripeto, sai, sono sensazioni,
certo,
sono
assolutamente
sensazioni.
Tanto come si batte questa Atalanta, Andrea? L'Napoli ha battuto all'andata, ricordiamo, la prima di Mazzarri.
Intanto sì, è una partita fisica, quella devono sapere che i giocatori, si va dentro e si deve correre ancora più di altre partite. Poi dopodiché l'Atalanta ti concede, anche se quest'anno paradossalmente la squadra di Gasperini ha fatto la migliore annata a livello di non possesso palla, cioè è stata una difesa forte, però comunque riesce sempre a concedere qualcosa, e soprattutto giocando l'uno contro uno dietro, sai, il Napoli c'ha giocatori, tanta roba sotto questo profilo, quindi ecco perché dico il Napoli avrà delle occasioni, però è vero anche che nel momento in cui tu giochi a ritmo basso, loro ti rubano palla, ti possono far male loro, perché poi hanno delle grandi qualità loro da centrocampo in su. Bella partita da vedere, proprio per gli intenditori, assolutamente bellissima.
Francesco, nel salutare Andrea Costinelli, hai un interrogativo per lui?
Sì, mister, più Raspadori o più Lindstrom, chi ci metteresti al posto di Kvara? Aspettiamo che insomma i medici stilino la diagnosi, insomma un po' di fastidi
ce l'ha,
ci sia nei tempi sostretti, vediamo un po', poi non facciamo i medici, non anticipiamo nulla, però dico, qualora, sottolineo, qualora Kvara non dovesse farcela, chi ci vedresti largo a sinistra nel tridente? Meglio Raspadori o Lindstrom?
No, io oddio, questo ragazzo Lindstrom, ragazzi, anche questo anche questo mi farebbe dannare pure a me da allenatore, perché io no, perché io intravedo delle doti, però purtroppo
poi... Andrea, ne sono passati già tre, la gente parla, ma se ne sono passati tre,
quindi mettiamo anche a costi quattro no, vabbè, tu dici, no, Andrea, se non gioca adesso, quando gioca? Questo è il calcio,
perché purtroppo tu gli intravedi delle qualità, ma poi ragazzi la verità te lo dice il campo la domenica, c'è poco da fare, e quindi anche se uno ha le doti, poi se non le tira fuori o le tira fuori solo il giovedì, e ti assicuro che nella mia lunghissima carriera purtroppo non ho visti tanti di questi giocatori.
Raspadori metteristi.
Lo butto dentro, anche se gli dico non può fare l'ala, ma gli dico di giocare intorno lì sul centro-sinistra specialmente e essere libero così via.
Andrea, grazie per il tuo intervento, buona Pasqua, un abbraccio, auguri.
Ciao, buona Pasqua, ciao Francesco.
Grazie,
ciao,
Andrea Costinelli. Caro Francesco, tu chi metteresti? Raspadori anche tu, quindi come Andrea Costinelli. Ti chiedo inoltre se ci sono ancora dubbi, oltre a Quaraschelli evidentemente, non so, sul terzino sinistro o su altre situazioni secondo te?
Io penso che quella del terzino sinistro sia una riflessione. Olivera è arrivato soltanto oggi, primo allenamento,
certo,
ma invece sta qui veramente
da sempre, mai si è mosso,
si è allenato con una certa regolarità, per carità, si è allenato e l'avrà fatto bene, anzi mettendo anche un po' di nelle gambe, lo stesso livello con la nazionale, però ci metti un po' di stanchezza, ci metti i voli, ci metti jet lag, sai, qualcosa dietro sempre te lo porti e qualcosa soprattutto sempre ti rimane. È un ballottaggio che esiste, però sai, razionalmente mi aspetto più Mario Rui. È anche vero che però poi bisogna fare una considerazione di carattere tattico, perché un'eventuale catena di sinistra, Mario Rui, Traoré, Raspadori, così buttandomi un po' avanti, significherebbe avere tre giocatori di taglia, non dico mini, ma tre abbastanza leggerini, perché poi da tante squadre che ha gamba, che ha fisicità, da quella
lì Olmo, Zappacosta, no? O Etebor potrebbe giocare, sono
da quel lato lì devi fare anche delle considerazioni di un altro tipo, no? Andare un po' a pesare, a misurare le scelte sia in termini di chili che di centimetri. Per fortuna non faccio l'allenatore, sicuramente neanche saprei farlo, però insomma Mario Rui può essere un'opzione. Per il resto mi aspetto il Napoli insomma che un po' immaginiamo, no? Quindi con Rachmani, con Juan Jesus, con Di Lorenzo, con Lobo, con Anguissa, Politano, con Victor, che in questi giorni possiamo dirlo, perché poi tanto si è anche un po' così romanzato, ha un po' gestito il fisico, ma mai è stato a rischio, cioè siamo ad un lavoro personalizzato.
Tu dici, visto che c'erano 10 giorni avanti, non ha fatto subito gruppo?
Non è certamente un caso che abbia fatto il primo allenamento vero in gruppo con l'arrivo di Calzone e del suo staff, perché quei 6-7 giorni sono stati funzionali a ritrovare una condizione che non voglio dire che un po' l'aveva persa, ma un po' si era appannata. Fai 40 giorni in Africa e lì davvero cambi tutto, il clima, l'alimentazione, la gestione dei tempi, degli allenamenti. È arrivato qui, i gol un po' hanno nascosto, ma da un punto di vista della prestazione quello Osimhen vero mai si era visto, e quindi ha approfittato di un po' di acciacchi, un pochetto di acciacchi, per andare a lavorare sul fisico. Insomma, secondo me Osimhen ha respirato un poco, ecco.
Serve il mio Osimhen che entra dopo domani, quindi è fatto bene a gestire se così è andato, se è così, visto che così è andata. Francesco, un abbraccio, ci sentiamo nei prossimi giorni, ovviamente. Grazie.
Grazie a voi. Ciao,
grazie
ciao,
al nostro
ciao.
Francesco Modugno, tra un po' Ciccio Marolda, poi anche Giuri Garic, ma soprattutto i vostri interventi al 339-666-9990 su Napoli Atalanta, quanto è da dentro fuori, e soprattutto se, come sembra, purtroppo non dovesse farcela Kvaratskhelia, chi al suo posto? A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, i vostri messaggi al 339-666-990. Ora nasce Ciro Schelia, che mi sembra una battuta meravigliosa dell'amico Antonio, credo che è davvero un battutista, che è anche molto chiaro anche nel dire invece un po' di cose. L'Italia verrà buttata fuori brutalmente dagli europei per la pochezza tecnica e per la nomea di buffoni corrotti che si è appiccicata addosso. Devo dire che l'immagine del calcio italiano, già assolutamente compromessa, ne esce malissimo anche da questa vicenda. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dello sport Andrea Bodi. Ascoltiamo cosa ha detto attraverso Calcio Napoli 24. Eccolo, ci siamo.
E poi ognuno legge una sentenza per come vuole leggerla o per gli strumenti culturali che ha. D'altro canto, una sentenza è il frutto delle valutazioni.
Ecco, saltata?
Di ciò,
ecco,
che è stato riportato. E per quanto in altre sentenze il dispositivo tecnico non ha avuto bisogno di prove certe per aggiungere ad una condanna, ma il dato principale rimane quello della responsabilità individuale, e quindi io concentro la mia posizione sull'auspicio che Acerbi sia in pace con la sua coscienza.
Ecco, quest'ultima frase di Abodi mi sembra molto interessante. Io personalmente, nel mio piccolo, ho criticato in passato Abodi sul caso, su altri casi nel quale non è intervenuto in modo giusto. Stavolta invece ha detto una cosa molto giusta. Spero che Acerbi sia a posto con la sua coscienza, che mi sembra la cosa più giusta da dire in chiave Acerbi, ovviamente. Questo è evidente. Un po' di messaggi ancora. Saluto Francuccio camionista. Qualcuno mi chiede quando aprono i cancelli sabato. Credo che apriranno alle 10:30 almeno. Con certo anticipo il Napoli, credo a breve si esprimerà in questo senso. E poi ancora, quest'amico, io farei giocare Lindstrom, perché non gioca mai questo ragazzo? Questo anche è vero. Poi anche c'è un messaggio vocale che ascoltiamo insieme prima del prossimo ospite. Ascoltiamo insieme.
Buongiorno, Radio Marte, sono Alberto. Tra il tanto parlare volevo solo sottolineare una cosa. L'unico errore che secondo me è stato fatto è che in sede di audizione con il giudice Juan Jesus non si è fatto affiancare da un avvocato, e la società l'ha lasciato solo, anche essendo un tesserato del Calcio Napoli. Grazie.
Ma questo l'abbiamo detto, caro amico, sono d'accordo con te, l'abbiamo detto che il Napoli, l'ha detto anche l'avvocato Chiacchio, che insomma è ancora più autorevole di noi, che il Napoli ha sbagliato a non affiancare a Juan Jesus un avvocato o anche un dirigente, come ha fatto l'Inter con Acerbio. Questo è il profilo giuridico, diciamo, di udienza, non dal punto di vista etico e morale, perché insomma tutto il ho dei segnali dati dopo questa sentenza, perché stiamo andando un po' oltre anche l'episodio in sé, che per me, per noi, non sono certamente positivi. Il Napoli giocherà dopodomani alle 12:30. Ricordiamo le altre partite delle, diciamo, dirette concorrenti del Napoli: Lazio-Juventus sabato alle 18, Fiorentina-Milan a seguire alle 20:45, e poi Bologna-Salernitana lunedì 1 aprile 12:30, sempre a Pasquetta si giocheranno anche Lecce-Roma, si giocherà anche Lecce-Roma come partita anche che può interessare il Napoli. E allora inizia la corsa all'Europa, ma quale Europa è quella più vicina o possibile? Lo chiedo a Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma quale Europa? Il Napoli sta disperatamente tentando di agganciare il quinto posto, quindi questo non può fare assolutamente, non potrebbe farlo, con una complicazione terribile però. Perché se guardiamo la classifica, l'Atalanta ad esempio è a 47 punti, Napoli battendo l'Atalanta potrebbe superarla, ma virtualmente, perché l'Atalanta ha recuperato la partita con la Fiorentina. Fiorentina che è 2 punti dietro e che quindi vincendo quella partita potrebbe andare addirittura avanti. Insomma, quindi è anche una brutta cosa che in tutta questa incertezza ci sia poi una partita da recuperare, non si sa neppure quando. Addirittura l'ipotesi estrema sarebbe addirittura a fine maggio. Sarebbe falsare ancora
assolutamente per un jolly per entrambe a bocce ferme sarebbe un vantaggio clamoroso. Ciccio, ti interrompo un attimo perché diamo la notizia di Kvaratskhelia che a questo punto salta sicuramente la gara con l'Atalanta, come era prevedibile. Purtroppo leggo dal report del Calcio Napoli, è stato visitato e sottoposto a alcuni esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L'attaccante azzurro ha svolto terapie e il lavoro in palestra. Mi sembra evidente oggi giovedì che salti
sì, evidente, ma anche sarebbe un rischio terribile, insomma, 8 partite poi dalla fine, ora 9, poi a 8, significherebbe rischiare di perdere, non dico fino a fine campionato qua.
È chiaro che è un brutto colpo, perché il Napoli ha bisogno di Kvaratskhelia per battere l'Atalanta, aveva bisogno di Kvaratskhelia per battere l'Atalanta. Chiaro che l'Atalanta pure non avrà dei Catelere e forse Coppa Miners, a questo punto chi deve giocare?
Da Bergamo, Coppa Miners ce la fa.
Sì, infatti è vero. Dovrebbe farcela.
Non è una buona notizia per il
No, infatti no, assolutamente. È chiaro che Kvaratskhelia in questo momento è determinante molto più di quanto lo sia Coppa Miners per l'Atalanta, nel senso l'Atalanta ha anche alternative, Miranchuk, Lookman, lo stesso Scamacca, anche se è un altro ruolo. Il Napoli però a chi si può affidare? Sì, visto che non giocherà Kvaratskhelia, Ciccio, Lindstrom, Raspadori, altre soluzioni per te?
Ma io per quella che è stata l'esperienza passata mi aspetto più Raspadori da quella parte, se non giocherà Kvaratskhelia di solito.
Questo non c'è dubbio. Ti chiedo anche, Ciccio, come si batte l'Atalanta con il tipo di partita che il Napoli ha fatto all'andata o in modo diverso, visto che questo Napoli gioca in modo un po' diverso?
L'Atalanta è una brutta carta da pelare, ma non soltanto perché quando riesce a giocare riesce a farlo anche bene, perché ha giocatori di talento, ha giocatori, secondo me, uno dei segreti.
Abbiamo avuto anche problema con Ciccio. Intanto allarghiamo il concetto, il report del Calcio Napoli: sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le nazionali. L'unico problema è per Kvaratskhelia. Osimhen ha lavorato in gruppo, così come anche Ngonghe, un altro giocatore che era appena rientrato, ricorderete, nelle ultime partite, gioco a Barcellona e con l'Inter. Quindi l'unico disponibile per il Napoli è purtroppo il giocatore forse più importante o tra i più importanti, Kvaratskhelia. Ecco, torniamo da Ciccio Marolda: come si batte questa dea?
Uno dei segreti, secondo me, di questa Atalanta è avere giocatori che sono capaci di giocare bene anche in ruoli diversi. E quindi questa capacità di ricambio in più ruoli è sicuramente una dote dell'Atalanta. Poi ti dico la verità, a me l'Atalanta piace poco, perché dico una cosa che non dovrei dire, ma Gasperini è il capostipite della razza degli allenatori picchiatori.
Sono d'accordo con te, cioè si gioca molto a calci pur avendo tanta grande qualità nei giocatori,
grande qualità, essendo Gasperini un ottimo allenatore, infatti si differenzia molto sia da Tudor sia da Juric, che è l'esempio, diciamo, forse peggiore di squadra che picchia, di allenatore che picchia.
E allora va detto anche, va sottolineata l'importanza della direzione arbitrale. La designazione di Pairetto, per me arbitro assolutamente mediocre, non mi convince in questo senso.
Beh, se la mettiamo sul fatto degli arbitri non ne usciamo più.
No, io dico in questo senso qui, no? Se c'è una partita molto fisica in cui l'avversario tende a fare anche falli tattici, diciamo così, anche in modo aggressivo, deve essere chi tutela certi falli, non in assoluto.
Sì, d'accordo, questo è importante, perché c'è il rovescio della medaglia per queste squadre che sono molto muscoli, no? Molto fisico. C'è quella delle ammunizioni. Contro queste squadre un giocatore come Kvaratskhelia può essere fondamentale, perché può farti fare un paio di falli e quindi darti la possibilità di avere un vantaggio. Quindi io vedo, toccherà soprattutto a Osimhen provare a mettere in difficoltà tutti qua. Però mi auguro che il Napoli sappia trovare i lanci buoni per Osimhen, che sappia
quantità di palloni giocabili, non tenete l'assuso.
Che la chiave appunto è questa, non tenerli isolato, ma anzi sfruttarne gli spazi che forse l'Atalanta, aggredendo alto, aggredendo molto, potrebbe concedere, certo, al nigeriano.
Questo assolutamente, anche se il Napoli ci sta abituando adesso a giocare alto, no? Difendere, sì, alto, insomma, per un recupero di palla più immediato, per una ripartenza più semplice. Però insomma, dall'altra giornata con l'Atalanta bisogna stare attenti, perché poi l'Atalanta ha giocatori come Lukman, come Lukman, che credo giochino alle spalle di Scamacca, e sono pericolosi e sono veloci pure, insomma. Quindi
è vero,
bisognerà stare molto attenti.
C'è Napoli-Atalanta, c'è anche Inter-Empoli, quindi immaginiamo chiaramente che San Siro sia dalla parte di Acerbi, ovviamente. Lunedì, come pensi che Maradona possa comportarsi, e se può essere la gara dell'orgoglio per Juan Jesus, quella di dopodomani? Anche dell'orgoglio.
Io mi auguro che Juan Jesus abbia ritrovato la tranquillità.
Ecco, questa forse è la cosa più importante.
Che abbia ritrovato la tranquillità e vada in campo sereno, perché quello che è accaduto è grave. Anche se ti dico la verità, io credo che il Napoli abbia fatto di tutto, con Jesus involontariamente, perché in buona fede, il Napoli poteva ragionarci di più, abbiano fatto entrambi di tutto per far scagionare a Cerbi.
Ah, tu dici, nel senso non presentandosi insieme all'avvocato.
Una serie di errori che neanche un dilettante avrebbe fatto. Il peggiore è quello di aver lasciato Cerbi da solo.
Con Jesus da solo.
Scusami, Juan Jesus da solo con il suo procuratore, credo, no? Se c'era, all'incontro con la procura, mentre invece Cerbi si è presentato con il direttore generale del club e
sì, sì, legato. Dal punto di vista giuridico della processuale, anche diciamo processuale,
sì,
è stato un errore molto marcato.
Processualmente sono stati commessi degli errori che hanno consegnato la soluzione alla CER.
Sono d'accordo con te, Ciccio. È sempre un piacere parlare di calcio con te. Un abbraccio, buona Pasqua e ci sentiamo presto.
Ciao anche a te e a tutti. Ciao.
Grazie a Francesco Marolda, firma storica del Mattino, tra le altre cose. Tra l'altro, qualcuno mi chiede di Pairetto, ma perché Pairetto che arbitro è? Non lo so, a me non piace. Sicuramente posso dirvi che in 10 partite fin qui dirette in Serie A, una media di 3,80 gialli a partita, 3-4 gialli, la media delle ammonizioni, quindi non è particolarmente fiscale, purtroppo, per una gara così invece dura, prevedibilmente dura, come quella che sarà Napoli-Atalanta di sabato. Tra l'altro, con il quasi tutto esaurito, mancano poche centinaia di biglietti per il tutto esaurito al Maradona, vietata trasferta ai tifosi della Lombardia. Ci fermiamo tra un po' con Monica Scozzafava e con Giuri Garic, con i vostri messaggi, altri temi da affrontare.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici. Vi parla sempre Dario Sarnataro con Emanuela Castelli in redazione. I vostri messaggi al 339-666-9990. Vi ricordo, tra l'altro, che Napoli Atalanta la seguiremo sabato dalle 12 con lo speciale insieme a Peppe Annicelli, sottoscritto, nel pre-gara con collegamenti dal Maradona, aggiornamenti nel corso della partita e poi ovviamente anche il post gara classico, aggiornamenti anche sempre in diretta per commentare quanto accadrà in Napoli-Atalanta. È la partita di Juan Jesus sicuramente. Oggi ne scrive molto bene, come al solito, sul Corriere della Sera l'amica e collega caposervizio del Corriere, Monica Scozzafava. Ciao Monica, buongiorno. Non c'è Monica, abbiamo perso il collegamento. Allora vado a leggere un po' di messaggi. Ma quando inizieremo a vedere Ngonghe? Secondo me è fortissimo, diventerà sempre più. Vedere molti messaggi di questo tenore, perché anche questo amico scrive: attacco Ngonghe, Raspadori, Osimhen, quindi senza neanche Politano per quest'altro ascoltatore. Un solo nome, Ngonghe, per Kvar, anche per questo altro amico ascoltatore. Grazie, firmate ovviamente se riuscite. Poi altro messaggio, stavolta vocale, che ascoltiamo insieme, eccolo.
Ciao Gianluca, per me molto competente come giornalista, perché spari sempre sentenze senza sapere le cose. Per me Acerbi ha potuto sbagliare come ha potuto sbagliare a capire Juan Jesus. Ciao, grazie.
Vabbè, ti riferisci, non so se a me o a Gianluca, comunque io non sparo sentenze, sto solo dicendo il segnale che la sentenza dà, senza approfondimento. Abbiamo parlato talmente tanto che, se hai avuto il piacere e noi la fortuna di averti come ascoltatore, avrai capito che abbiamo, credo, sviscerato tutto tondo questa vicenda, al netto, io non sono un, sono un garantista, non sono un colpevolista, quindi magari Acerbi è stato davvero innocente, però l'intera vicenda è stata affrontata in modo superficiale. Il Napoli ha sbagliato, come si diceva, non portare altri indizi, o l'avvocato al fianco di Juan Jesus, ma anche la procura poteva chiedere conto meglio alla Penna, Di Marco e giocatori attorno. Insomma, è una vicenda che in sé è grave, ma diventa ancora più importante per il, l'esempio, il precedente anche giuridico che dà, anche l'esempio da dare ai giovani che devono capire che bisogna rispettare il prossimo, o anche semplicemente l'immagine, tra virgolette semplicemente l'immagine l'Italia ha da questa vicenda. Altro messaggio vocale che ascoltiamo insieme, eccolo qua, eccolo.
Buongiorno a tutti, sono Agostino. Ciao Dario, volevo dire come si vede che quest'anno è l'esatto contrario dell'anno scorso. L'anno scorso in Napoli Atalanta Kvaratskhelia segnava il gol più bello dell'anno della Serie A, e quest'anno non gioca per infortunio. Proprio un anno maledetto. E vabbè, speriamo bene. Salute a tutti.
Eh sì, è vero, tutto storto, grandissime, l'abbiamo detto in tutte le salse, anche in questo caso, responsabilità di De Laurentiis, del Napoli, degli allenatori, dei calciatori, però gira anche storto. Senza Kvara, che partita è Napoli-Atalanta? Lo chiediamo a Giuri Caric. Ciao Giuri, come stai? Buongiorno.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Tutto bene, grazie.
È chiaro che il Napoli perde un pezzo importante, è vero che l'Atalanta non avrà Decatelere, però Kvaratskhelia in questo Napoli pesa più di Decatelere, che ha purtroppo l'Atalanta ha anche altre frecce al... diciamo la propria faretra.
Sì, al di fuori però giustamente delle qualità, la situazione che è sicuramente delicata, per cercare di recuperare appunto l'impossibile per arrivare in Europa, addirittura in Champions League, giustamente qua quello più che altro il peso, dove magari anche un segnale per la squadra che è in vantaggio, giustamente qua ci manca anche lui, piuttosto appunto del sostituto e non sostituto. In questo momento qua secondo me ogni pezzo che viene a mancare, al di fuori della qualità che manca in campo, anche un pezzo diciamo del quadro, no? Che manca a una squadra dove appunto ogni segnale positivo può essere vitale appunto in questa rincorsa.
Assolutamente sì, è chiaro che diciamo l'Atalanta ha qualche bonus da spendere in più, avendo anche la gara da recuperare con la Fiorentina. Il Napoli, questo Napoli di Calzona, Giuri, secondo te può battere l'Atalanta di Gasperini?
Assolutamente può batterlo, e deve cercare di batterlo appunto, perché se parliamo di rincorsa, di cercare di recuperare tutto.
Non ti sentiamo più, Giuri, forse c'è un problema nel collegamento. Ci sei? No, non c'è, forse va richiamato un attimo Giuri Caric. Intanto Nicola da Casoria scrive: accettando il fatto che non ci sono prove, ma neanche l'ammissione di Acerbi di aver minacciato Jesus con la frase "ti faccio nero", è punibile. Prendiamo atto della forza politica dell'Inter, della crisi della federazione, della influenzabilità della giustizia sportiva, alla faccia della polizia e dello sport. Il pensiero di Nicola, sicuramente, ripeto, molto superficiale anche tutto il resto. Insomma, è stato fatto un sofismo giuridico per evitare anche di avere un appello, no? Perché non è stato né punito Acerbi per condotta magari antisportiva, né punito eventualmente Juan Jesus per calunnia. Torniamo da Giuri Caric, eccoci, Giuri.
Ecco, scusate, no. Dicevo che uno deve cercare solamente di recuperare, e anche se ripete una parola brutta, ma visto che l'andamento della stagione, giustamente non si può parlare di altro che di un recupero, no? E non sarà sicuramente facile, però per quanto della stagione appunto non ha scelta la squadra se vuole ritornare appunto in Europa.
Eh sì, è vero. Ti chiedo anche, Giuri, senza Kvaratskhelia si fa avanti l'ipotesi Raspadori, qualcuno dice Lindstrom, è il caso di dare fiducia a questo ragazzo danese, perché non l'abbiamo mai visto se non a Lecce dal primo minuto, è in Coppa Italia. È vero che ha deluso spesso, non sempre, ma spesso quando ha giocato, ma è il caso di dare fiducia a Lindstrom o andare sul sicuro con Raspadori, che ala però non è?
Sì, non è un'ala sicuramente, però comunque sappiamo appunto le sue qualità, che quando viene chiamato in causa, diciamo, al maggior parte delle volte l'ha sempre dimostrato di appunto sia la stoffa che la voglia, e giustifica sicuramente diciamo l'impiego. D'altronde anche io magari non sono straconvinto appunto di questo ragazzo qua, però è anche vero che se ce l'ha lo deve tirare fuori quando c'è necessario, e quando se non in questo momento qua, e quando se non quando ti manca diciamo il tuo titolare in quel ruolo là. che giustamente è un pezzo importante. E secondo me, punto di vista qua, bisognerebbe provare, anche perché uno cerca di mantenerlo in rosa anche per l'anno prossimo, è normale che deve fare una scelta, e la scelta riesce a farla soltanto se lo vai a provare, cosa ti può portare questo ragazzo qua. E per cui per me ci potrebbe essere tranquillamente anche appunto il ragazzo canese che ripeto, quello che ha avuto che di possibilità non li ha sfruttati, diciamo, al massimo. Magari dare un'ultima chance, dare un'altra possibilità, ci potrebbe stare, appunto. Però appunto non conosco i piani della società, non conosciamo che intenzioni ci hanno per il futuro, e poi c'è anche a dire che se l'allenatore ha tra virgolette il coraggio di iniziare in una partita così delicata come questa, che vale davvero 6 punti, se non di più.
È vero, vale 6 punti per andare anche in Europa League eventualmente. Giuri, prima di salutarti, ricordando che a Castelvolturno ci attende un grande centro con Giuri Garic, quindi poi veniamo presto. Ti chiedo, anche Europa League sarebbe un obiettivo buono per il Napoli? Cioè, tutto sommato il Napoli deve andare in Europa a prescindere, chiaro, la Champions è un'altra cosa, ma l'Europa League io ad esempio sostengo che comunque sarebbe un risultato da non buttare via, da non disprezzare.
A questo punto della stagione, visto l'andamento e diciamo anche questo recupero ostile, perché giustamente è vero che tu hai voglia e cerchi di fare tutto per recuperare, ma ci sono anche tante altre squadre che non stanno mollando. Adesso, giusto per nominare il Bologna, no? Che al di fuori della Roma, ovviamente l'Atalanta, non so se Fiorentina potrebbe anche rientrare ancora nella corsa però sicuramente la matematica non li condanna ancora, e deve assolutamente farcela in Europa, assolutamente, perché sennò veramente per me, almeno visto anche la dichiarazione di inizio stagione, è un fallimento completo. Perché non vince su quest'anno non sarebbe stato un fallimento, parliamoci chiaramente, però arrivare settimo, ottavi, non andare in Europa dopo la stagione che tu hai vinto lo scudetto è un fallimento sicuramente. E per cui io andrei magari passo per passo, prima mettere in cassaforte appunto la possibilità di essere presente in Europa League, e poi vedendo magari le ultime partite che margine ci sta, oppure pure un pizzico di fortuna, magari quello che magari è mancato a Carini in alcune partite, che se ti gira a favore potrebbe riuscire venire fuori anche appunto la Champions League. Sicuramente non deve essere proiettato privare in questo momento qua, perché sarebbe quasi presuntuoso, parliamoci chiaramente, visto la classifica, però in Europa assolutamente.
D'accordissimo con te, Giuri, grazie per il tuo intervento, buona Pasqua e a presto, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao ragazzi, forza Napoli.
Grazie a Giuri Garic ovviamente per il suo intervento. Un po' di messaggi prima dei saluti. Antonio da Campobasso scrive: buongiorno e forza Napoli, una mia curiosità, ma gli arbitri preparano le partite come fanno i club? Cioè chi fa falle, chi simula, chi provoca? Sì, assolutamente sì, quindi caro Antonio, tu dici, Pairetto dovrebbe sapere, l'Atalanta gioca in un certo modo, quindi dovrebbe tutelare il calcio, almeno dai calci, poi i falli tattici perché ci sono, insomma, nel senso che fanno parte del gioco. Poi ancora, a proposito delle critiche, scrive questo amico alla società, articolo del 28.3, l'edizione della Gazzetta dello Sport, torna a parlare del caso Cervi Juan Jesus, facendo riferimento al comportamento del difensore del Napoli da Chinè. Il giocatore ha voluto compiere questo percorso da solo, appoggiandosi unicamente al suo agente Roberto Calenda, senza ritenere necessaria l'assistenza di un legale del Napoli. Probabilmente era talmente convinto della sua verità, talmente certo, che non avrebbe fatto alcuna fatica a credergli, da affrontare l'audizione a cuor leggero. Una ingenuità buona. No, ma le critiche alla società, caro amico, si possono fare perché siamo liberi, per fortuna. Io credo che sicuramente è andato come dice anche la Gazzetta e come scrivi tu. Però, ciononostante, il Napoli avrebbe dovuto affiancare lo stesso, perché dal punto di vista processuale o procedurale si fa così, anche per avere maggiore peso. Chiaro che è un indizio diverso con un giocatore, se qualcuno del Napoli ha sentito quello che ha sentito anche Juan Jesus, sarebbe stato ancora meglio. Però questo poi non possiamo saperlo, se è stato valutato o meno, probabilmente non c'è uno che ha sentito così bene. Angelo scrive: chi deve mancare per fare in modo che questo ragazzo possa avere un'opportunità? Lindstrom, se non ora quando? E la società, per capire definitivamente se può puntare su di lui per il prossimo campionato. Questo sicuramente è vero. E poi ultimo messaggio: anche senza Kvara abbiamo sostituti all'altezza, non scherziamo. Ngong, Lindstrom e Raspadori non sono pippe, il pensiero di Antonio, verissimo anche questo. Grazie per i tanti messaggi, grazie alla nostra Emanuela Castelli in redazione. 20:21 questa sera con Marta Sport della Sera. Da parte mia, Dario Sarnatore è tutto, grazie anche a DJ Soriani. Arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani, ciao a tutti.
Marte Spotlight.